do. Now show me. Dust si apre così l'esordio musicale. Eccomi. dei Dead Visions, la voce forse l'avrete riconosciuta, forse no, è quella di Francesco Mandelli, che se la tecnologia non ci ha inciampato in qualche modo dovrebbe essere sempre all'altra parte del telefono. Ciao Francesco.
Sì, sono qua, io vi sento benissimo. Ah, voi mi sentite?
Sì, te lo chiedo perché ultimamente il telefono ci sta facendo un po' di brutti scherzi. Il vostro disco si intitola
A
Sea of Troubles, un mare di guai, un titolo forse profetico o forse no, diciamo che se non altro esce in un momento perfetto, almeno per quello che è la situazione del mondo reale. Qual era il suo significato originale, visto che immagino
esatto.
Non fosse questo?
Sì, in realtà Sea of Troubles sono i troubles, i problemi, le difficoltà, il peso un po' della vita di tutti i giorni dei protagonisti di queste canzoni, no? Perché comunque tutte le canzoni raccontano di situazioni di difficoltà e di superare anche la difficoltà grazie a qualcosa o a qualcuno. E quindi The Sea of Troubles era, diciamo, i troubles di questo potrebbe anche essere un solo personaggio, però in realtà non è stato concepito come concept album, diciamo, però potrebbe essere sicuramente un unico personaggio che vive queste 10 canzoni.
Potrebbe diventarlo a sua insaputa un concept album.
Esatto.
La piega che ha preso il mondo. Te, se non vado errato, in realtà sei l'ultimo arrivato da un punto di vista temporale in questa formazione, dove...
No, in realtà, l'ultimo arrivato è Federico alla chitarra, Federico Giammattei, che ci ha così raggiunto, diciamo, da un anno e mezzo più o meno, una roba del genere, perché volevamo comunque avere un suono molto particolare che fosse quantomeno deciso e riconoscibile, che tutte le canzoni seguissero un certo stile, un certo suono, avessero una loro caratteristica, fossero un disco di base. Quindi abbiamo lavorato molto, perché il progetto è partito, insomma, quasi 2 anni e mezzo fa, forse 3 addirittura. E quindi anche nella scrittura ci sono stati tanti esperimenti, alcune cose poi non le abbiamo utilizzate, altre sono finite nel disco, ma Federico, che è arrivato con lo slide, perché prima c'era Cesare alla chitarra che alternava, diciamo, pezzi con lo slide a pezzi suonati normali, invece ci serviva, secondo me, avere lo slide in tutti i pezzi. Quindi è arrivato Federico, che ha comunque cambiato il volto della band, sia per me che suoniamo, perché io la differenza me ne sono reso conto della differenza anche facendo le prove, facendo i concerti, e credo anche poi nel risultato del disco. Quindi è un disco molto dove abbiamo lavorato molto, soprattutto i ragazzi hanno lavorato moltissimo.
C'è un sacco di Toscana poi in questo disco,
sì.
Neanche a farlo apposta.
Sì, tutto nasce dalla mia amicizia con Jacopo Bigaglio, un ragazzo di Lucca che io conosco da tanti anni, perché entrambi avevamo una band, diciamo, intorno al 2007-2008, io ero negli Orange, lui nei Napoleons, abbiamo fatto un tour insieme, insomma ci siamo conosciuti, frequentavamo più o meno lo stesso giro musicale, siamo sempre rimasti in contatto, e a un certo punto lui mi ha fatto sentire dei demo. Io sono chiaramente caduto dalla sedia per la bellezza dei pezzi, e quindi, insomma, io ho deciso di unirmi a questo gruppo. Loro mi hanno chiesto di unirmi, insomma, a questo gruppo che fa comunque di base a Lucca, quindi c'è molta Toscana. E fare le prove non è semplice, ma comunque ci riusciamo, diciamo. Adesso, ai tempi del corona, è ancora più difficile, ma insomma,
questa non è,
va bene così adesso.
Non è la tua prima esperienza musicale, hai fatto bene a ricordarlo. Tu nella tua vita sei già stato un sacco di cose, ovviamente ti si ricorda come sì. DJ, attore, regista, scrittore, musicista. Come hai passato questi due mesi di lockdown? Com'è stata la tua fase 1? Che cosa hai fatto? Come ti sei impegnato?
Ma devo dire, guarda, al netto della situazione drammatica e delle persone che non stavano bene, appunto dell'emergenza, io ho cercato di farmela prendere il meglio possibile, se così si può dire.
Si può dire come?
Rimasto in famiglia, siamo rimasti a casa, è stato un tempo che abbiamo dedicato a inventarci delle cose per Giovanna, mia figlia. Ho suonato molto, devo dire, mi sono appoggiato molto più alla musica, per esempio, che ai film o alle serie, quindi è stata più un'esplorazione musicale. C'è stato anche la bellezza del non far niente, nel senso che quello stop, secondo me, di cui abbiamo bisogno in una vita estremamente frenetica, a volte ci fa bene, bisogna un attimo anche usare questo tempo di stop e di mobilità. Quindi per me è stato un momento così, non è stato drammatico, grazie a Dio mi ritengo molto fortunato, e chiaro, però gli amici mancano, gli affetti mancano. Fare un disco, diciamo, in questo periodo non è il massimo, perché vorresti tantissimo andare a suonare, fare le cose che erano un po' di prima, ma insomma ancora dobbiamo aspettare. Ma io sono molto fiducioso che dopo questo momento di stop la gente avrà ancora più voglia di andare ai concerti, di fare musica, di uscire, quindi ecco, aspetto quel momento.
Ecco, bene o male hai anticipato quella che è la mia prossima domanda. La vostra è stata sicuramente una scelta in controtendenza, quasi tutti ora scelgono di rimandare l'uscita del disco. Il vostro invece sarà fuori il prossimo 29 maggio per Slimer Records, in digitale sì. E in vinile, quindi complimenti per la scelta vinilica, che mi trova sempre, sì. Che mi trova sempre favorevole. Il sì. Punto è l'hai detto tu, al netto del fatto che purtroppo, per fortuna, insomma, non è una novità, i dischi praticamente non si comprano più nei negozi di dischi, ma in qualsiasi altro tipo di negozio, dalla ferramenta ai negozi di elettronica. Però solitamente in questi giorni, e ben prima del coronavirus, un artista il disco lo porta in giro per farlo sentire alle persone. Come mai avete scelto di uscire comunque, pur sapendo che non avreste potuto portarlo alle persone, o comunque farlo dal vivo?
Allora, guarda, prima di tutto avevamo tantissima voglia di far sentire i pezzi al mondo. Questo credo che sia il motivo principale. Noi era da tanto che avevamo questi pezzi pronti, abbiamo fatto una manciata di concerti, tante ore in sala prove, avevamo veramente voglia di far uscire il disco. Un disco che abbiamo registrato, diciamo, tra settembre e novembre dello scorso anno, da Alberto Ferrari di Verdena, che è stato una grande, così, ha detto,
il mitico studio Pollaio.
Sì, esatto.
Com'è sto studio Pollaio?
È una cosa meravigliosa, sono stati giorni pazzeschi con Alberto. Poi magari bisognerebbe fare un'intervista solo sui momenti con Alberto, quando ci ha fatto sentire delle cose dei primi Verdena, lui piccolissimo, insomma un viaggio incredibile, oltre alla bellezza di registrare con un maestro come Alberto. E quindi, per tornare alla domanda, avevamo tantissima voglia di far uscire il disco, e poi in qualche modo è anche un segnale, secondo me, che ci sta con questo tipo di band. Vedi, questa è una roba abbastanza punk, cioè comunque molto. L'attitudine è quella del garage punk, e quindi quella della difficoltà, della fatica. E se avessi scelto un progetto facile che voleva vendere dischi, avrei fatto un pezzo reggaeton e avrei aspettato la fine del lockdown per farlo uscire. Ma questa roba qua è una roba diversa, questa cosa è una cosa molto sincera, quindi non c'è un calcolo di ufficio stampa, capisci? Cioè è veramente punk e selvaggio anche nel suo modo di uscire e di vivere, ed è una cosa in cui io credo fermamente. Non credo che oggi debbano vivere solamente un certo tipo di progetti ad orologeria. Secondo me bisogna anche essere un po' selvaggi, quindi magari la gente ci metterà un po', però questo disco è una delle cose di cui sono più orgoglioso, quindi credo che piano piano arriverà alle persone.
Da più parti ovviamente arrivano gridi d'aiuto per quanto riguarda il mondo della cultura. Purtroppo questo è un paese che spesso e volentieri ama riempirsi la bocca con quanto ha fatto per l'arte, per la musica, poi però quando si arriva a essere un po' più concreti, spesso e volentieri l'arte e la musica in particolare viene trattata come un soprammobile o giù di lì. Secondo te cosa ha fatto o cosa avrebbe dovuto fare il governo? È un po' una domandaccia, me ne rendo conto. O se preferisci, piano B, da dove dovrebbe ripartire il mondo della cultura e della musica in particolare? Si sta parlando moltissimo, l'avrei sentito anche tu, di questa ipotesi dei concerti drive-in. Come la vedi?
Guarda, allora penso che innanzitutto una cosa da fare sia cercare di vedere la musica, la cultura, il teatro, il cinema da parte del governo, immagino molto di più come un'industria vera e propria. Spesso si guarda questo mondo come un mondo di saltimbanchi, così, no? Però invece c'è un'industria vera e propria che dà da mangiare a tantissime famiglie che magari non sono davanti alla telecamera o sulle copertine dei dischi o dei giornali. Quelle persone in questo momento sono in difficoltà tanto quanto quelle che lavorano in altri ambiti. Quindi considerare di più questo mondo come un'industria e cercare anche di qualche modo di spingere, di aiutare un mondo come quello della cultura, secondo me è quello da cui dobbiamo ripartire dopo. Quello che dovrebbe fare adesso, chi sono io per poter dire che cosa può fare il governo in questo momento? Ecco, chiedetelo a chi insomma ha l'esperienza per farlo.
Ti chiedo qualcosa su cui invece immagino che tu potrai rispondermi. Come sta Ruggero? Che ne è stato del suo lockdown? Io sono un po' preoccupato per le sue condizioni.
Ma Ruggero un po' che non lo vedo e non lo sento, spero sia vivo intanto.
Ce lo auguriamo tutti.
Però insomma, devo dire che parlandoci anche con Fabri, no, così sulla chat di WhatsApp eccetera eccetera, ci siamo immaginati più volte il lockdown di Ruggero e Gianluca, che è più un film dell'orrore chiaramente,
però soprattutto per Gianluca
è un thriller tipo Shining, capito? E quindi per ridere ce lo siamo immaginato, però insomma Ruggero sta bene, adesso ha deciso di stare lontano dai riflettori per un po' e basta, insomma, comunque sì, è sempre lì che ce l'ha con Gianluca, ma non si può separare da lui ovviamente.
Spero di vedervi presto e al netto di questo complimenti per il tuo disco. Mi è piaciuto molto, insomma, per quel che vale.
Vale moltissimo, proprio perché non è una di quelle cose per cui parti con l'idea di fare le cose in grande, ogni apprezzamento singolo vale tantissimo, capito? Perché parte da molto lontano e quindi vale ogni mi piace, diciamo, vero e proprio del disco, per noi è molto importante.
Come sempre chiedo al mio ospite di scegliere una traccia per chiudere la chiacchiera. Tu hai scelto I Got You e la scelta è, diciamo, da official stampa, visto che sarà il prossimo singolo, o c'è un altro motivo dietro?
No, è il mio pezzo preferito.
Ok.
È anche il mio pezzo preferito e quindi sì, cioè, se devo scegliere un pezzo comunque da far sentire, io scelgo, sono tanti i pezzi che mi piacciono, però I Got You secondo me è una bomba, quindi ho scelto di mettere questo, ecco.
Qui qualcuno dice che Ruggero con la colazione dei campioni è già vaccinato. Io saluto e ringrazio Francesco Mandelli per...
Ma Ruggero, il Covid è la roba più sana che ha, posso dire questo.
Grazie Francesco Mandelli per il tempo e per la disponibilità, in bocca al lupo per i tuoi Dead Visions, comunque vadano. Grazie. Le cose, è stato un piacere averti qui con noi.
Sì, saluto anche Carlo Alberto e Sergio, che non ho ancora nominato, della band, rispettivamente bassista e batterista, e quindi insomma speriamo di vederci presto in giro.
Giusto così, esatto, speriamo di vederci dal vivo. Ciao, stai bene.
Ciao, grazie anche a voi, ciao a tutti. I
Against the Machine torna fra poco. Non andate via.